Testo tratto dal libro L'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 523. A Gerico. La richiesta a Gesù di giudicare su una donna. La parabola del fariseo e del pubblicano dopo un paragone tra peccatori e malati. Gesù esce dalla casa di Zaccheo. È mattina inoltrata. È con Zaccheo, Pietro e Giacomo di Alfeo. Gli altri apostoli sono forse già sparsi per la campagna per annunciare che il Maestro è in città. Dietro al gruppo di Gesù con Zaccheo e gli apostoli ve n'è un altro molto variato per fisionomie, età, vesti. Non è difficile dichiarare con sicurezza che questi uomini appartengono a razze diverse, forse anche antagoniste fra di loro. Ma gli eventi della vita hanno portato questi in questa città palestinese e li hanno riuniti perché dal loro profondo risalissero verso la luce. Sono per lo più volti appassiti di chi ha usato e abusato della vita in più modi, occhi stanchi per la più parte. In altri, sguardi che la lunga abitudine ad occupazioni di rapina fiscale o di comando brutale ha fatto rapaci o duri, e ogni tanto questo loro antico sguardo riaffiora da sotto un velo dimesso e pensoso che vi ha messo la nuova vita. E ciò avviene specialmente quando qualcuno di Gerico li guarda con sprezzo o borbotta qualche insolenza al loro carico. Poi l'occhio torna stanco, dimesso, e le teste si riabbassano avvilite. Gesù si volta per due volte ad osservarli e, vedendoli indietro, rallentanti il loro passo, più si avvicinano al luogo prescelto per parlare e già pieno di gente, rallenta il suo per attenderli. E infine dice loro: «Passatemi avanti e non temete. Avete sfidato il mondo quando facevate il male, non dovete temerlo ora che vi siete spogliati di esso. Ciò che avete usato per domarlo allora, l'indifferenza al giudizio del mondo, unica arma per stancarlo di giudicare, usatelo anche ora, ed esso si stancherà di occuparsi di voi e vi assorbirà, seppure lentamente, annullandovi nella grande massa anonima che è questo misero mondo al quale in verità dà troppo peso». Gli uomini, 15, ubbidiscono e passano avanti. «Maestro, là sono i malati della campagna», dice Giacomo di Zebedeo, andando incontro a Gesù e indicando un angolo tiepido di sole. «Vengo, gli altri dove sono? Fra la gente. Ma già ti hanno visto e stanno venendo. Con loro sono anche Salomon, Giuseppe di Emmaus, Giovanni d'Efeso, Filippo di Arbela. Sono diretti alla casa di quest'ultimo e vengono da Ioppe, Lidda e Modin. Hanno seco loro uomini della costa del mare e donne. Ti cercavano anzi, perché è discordia fra loro sul giudicare una donna, ma parleranno con te». Gesù è infatti presto circondato dagli altri discepoli e salutato con venerazione. Dietro ad essi sono i nuovi attirati alla dottrina di Gesù, ma non c'è Giovanni di Efeso e Gesù ne chiede la ragione. Si è fermato con una donna e con i parenti della stessa in una casa lontana dalla gente. La donna non si sa se è indemoniata o profetessa. Dice cose meravigliose, a detta di quelli del suo paese, ma gli scribi che l'hanno ascoltata l'hanno giudicata posseduta. I parenti hanno chiamato gli esorcisti più volte, ma essi non poterono cacciare il demonio parlante che la tiene. Però uno di loro disse al padre della donna: «È una vedova, vergine, rimasta in famiglia. Per tua figlia ci vuole il Messia Gesù. Egli capirà le sue parole e saprà d'onde vengono. Io ho provato di imporre allo spirito che parla in lei di andarsene in nome di Gesù detto il Cristo. Sempre gli spiriti tenebrosi sono fuggiti quando ho usato questo nome. Questa volta no. Da questo io dico che o è lo stesso Belzebù che parla e riesce a resistere anche quel nome detto da me, o è lo stesso Spirito di Dio, perciò non teme, essendo che è una cosa sola col Cristo. Io sono convinto più di questo che del primo caso, ma per esserne certi, solo il Cristo può giudicare. Egli conoscerà le parole e la loro origine». E fu malmenato dagli scribi presenti, che lo dissero posseduto lui pure come la donna e come te. Perdona se dobbiamo dirlo. E degli scribi non ci hanno più lasciati e sono di guardia alla donna perché vogliono stabilire se può essere avvisata del tuo arrivo. Perché essa dice che conosce il tuo volto e la tua voce e fra mille e mille ti riconoscerebbe, mentre è provato che essa mai è uscita dal paese, anzi dalla sua casa, da quando 15 anni or sono le morì lo sposo la vigilia della festa nuziale. Ed è anche provato che mai tu sei passato dal suo paese, che è Betlechi. E gli scribi attendono questa ultima prova per dirla indemoniata. Vuoi vederla subito? No, devo parlare alla gente, e sarebbe troppo chiassoso l'incontro qui fra le turbe. Va a dire a Giovanni di Efeso, ai parenti della donna e anche agli scribi, che li attendo tutti all'inizio del tramonto nei boschi lungo il fiume, sul sentiero del guado. Va. E Gesù, congedato Salomon, che ha parlato per tutti, va dai malati, invocanti guarigione, e li guarisce. Sono una donna anziana, anchilosata dall'artrite, un paralitico, un giovanetto ebete, una fanciulla che direi etica e due malati agli occhi. La gente ha i suoi trillanti gridi di gioia. Ma non è finita ancora la serie dei malati. Una madre si avanza, sfigurata dal dolore, sorretta da due amiche o parenti, e si inginocchia dicendo: «Ho il figlio morente, non può essere portato qui, pietà di me!» «Puoi credere senza misura?» «Tutto, mio signore!» «E allora torna a casa tua!» «Casa mia! Senza te?» La donna lo guarda un momento con affanno, poi comprende. Il povero viso si trasfigura. Grida: Vado, Signore, e benedetto te l'Altissimo che ti ha mandato. E corre via più svelta delle stesse sue compagne. Gesù si volge ad uno di Gerico, ad un dignitoso cittadino. Quella donna è ebrea? No, di nascita almeno no. Viene da Mileto. Sposa però a uno di noi e da allora nella nostra fede. Ha saputo credere meglio di molti ebrei, osserva Gesù. Poi, salendo sull'alto gradino di una casa, fa il gesto abituale di aprire le braccia, che precede il suo parlare e serve ad imporre silenzio. Ottenutolo, raccoglie le pieghe del manto apertosi sul petto nel gesto e lo tiene fermo con la sinistra, mentre abbassa la destra nell'atto di chi giura, dicendo: Ascoltate, o cittadini di Gerico, le parabole del Signore, e ognuno poi le mediti nel suo cuore e ne tragga la lezione per nutrire il suo spirito. Lo potete fare, perché non da ieri, né dalla passata luna, e neppure dall'altro inverno conoscete la parola di Dio. Prima che io fossi il maestro, Giovanni, mio precursore, vi aveva preparato al mio venire e dopo che io lo fui, i miei discepoli hanno arato questo suolo 7 volte per seminarvi ogni seme che io avevo loro dato. Dunque potete capire la parola e la parabola. A che paragonerò io coloro che, dopo essere stati peccatori, poi si convertono? Li paragonerò a malati che guariscono. A che paragonerò gli altri che non hanno pubblicamente peccato o che, rari più di perle nere, non hanno fatto mai, neppur nel segreto, colpe gravi? Li paragonerò a delle persone sane. Il mondo è composto di queste due categorie, sia nello spirito che nella carne e sangue. Ma se uguali sono i paragoni, diverso è il modo del mondo di usare coi malati guariti che erano malati nella carne, a quello che esso usa coi peccatori convertiti, ossia coi malati dello spirito che tornano in salute. Noi vediamo che quando anche un lebbroso, che è il malato più pericoloso, più isolato perché pericoloso, ottiene la grazia di guarigione, dopo essere stato osservato dal sacerdote e purificato, viene riammesso nel consorzio delle genti, e anzi, quelli della sua città lo festeggiano perché è guarito, perché è risuscitato alla vita, alla famiglia, agli affari. Gran festa in famiglia e in città, quando uno che era lebbroso riesce ad ottenere grazia e a guarire. È una gara fra i familiari e i cittadini, a portargli questo e quello, e se è solo e senza casa o mobili, a offrirgli tetto e mobilia, e tutti dicono: è uno prediletto da Dio, il suo dito lo ha sanato. Facciamogli dunque onore e onoreremo colui che lo ha creato e ricreato. È giusto di fare così. E quando sventuratamente invece uno ha i primi segni di lebbra, con che amore angoscioso Parenti e amici lo colmano di tenerezze, finché è possibile ancora farlo, quasi per dargli tutto in una volta il tesoro di affetti che gli avrebbero dato in molti anni, perché se lo porti seco nel suo sepolcro di vivo. Ma perché allora per gli altri malati non si fa così? Un uomo comincia a peccare e familiari e soprattutto concittadini lo vedono. Perché allora non cercano con amore di strapparlo al peccare? Una madre, un padre, una sposa, una sorella, ancora lo fanno. Ma è già difficile che lo facciano i fratelli. E non dico poi che lo facciano i figli del fratello del padre o della madre. I concittadini, infine, non sanno che criticare, schernire, insolentire, scandalizzarsi, esagerare i peccati del peccatore, segnarselo a dito, tenerlo discosto come un lebbroso, quelli che sono più giusti. Farsi suoi complici per godere alle sue spalle quelli che giusti non sono. Ma non c'è che ben raramente una bocca e soprattutto un cuore che vada dall'infelice con pietà e fermezza, con pazienza e amore soprannaturale, e si affanni a frenarne la discesa nel peccato. E come? Non è forse più grave, veramente grave e mortale, la malattia dello spirito? Non priva essa per sempre del regno di Dio? La prima delle carità verso Dio e verso il prossimo non deve essere questo lavoro di sanare un peccatore per il bene della sua anima e la gloria di Dio. E quando un peccatore si converte, perché quell'ostinatezza di giudizio su di lui, quel quasi rammaricarsi che egli sia tornato alla salute spirituale? Vedete smentiti i vostri pronostici di certa dannazione di un vostro concittadino? Ma dovreste esserne felici, perché colui che vi smentisce è il misericordioso Iddio, che vi dà una misura della sua bontà a rincuorarvi nelle vostre colpe più o meno gravi. E perché quel persistere a voler vedere sporco, spregevole, degno di stare nell'isolamento, ciò che Dio e la buona volontà di un cuore hanno fatto netto, ammirevole, degno della stima dei fratelli, anzi della loro ammirazione? Ma ben giubilate, anche se un vostro bue, un vostro asino o cammello, o la pecora del gregge, o il colombo preferito guariscono da una malattia. Ben giubilate se un estraneo che appena ricordate a nome per averne sentito parlare al tempo in cui fu isolato perché lebbroso torna guarito. E perché allora non giubilate per queste guarigioni di spirito, per queste vittorie di Dio? Il cielo giubila quando un peccatore si converte, il cielo, Dio, gli angeli purissimi, quelli che non sanno cosa è peccare. E voi, voi uomini, volete essere più intransigenti di Dio? Fate giusto il vostro cuore e riconoscete il Signore non soltanto come presente fra le nuvole d'incenso e i canti del tempio, nel luogo dove solamente la santità del Signore, del sommo sacerdote, deve entrare e dovrebbe essere santa, come il nome lo indica. Ma anche nel prodigio di questi spiriti risorti, di questi altari riconsacrati sui quali l'amore di Dio scende coi suoi fuochi ad accendere il sacrificio. Gesù viene interrotto dalla madre di prima che con gridi di benedizione lo vuole adorare. Gesù la ascolta e benedice e la rimanda a casa riprendendo il discorso interrotto. E se da un peccatore che un tempo vi ha dato spettacolo di scandalo, ricevete ora spettacoli di edificazione. Non vogliate schernire, ma imitare. Perché nessuno è mai tanto perfetto da essere impossibile che un altro lo maestri. E il bene è sempre lezione che va accolta, anche se colui che lo pratica un tempo era oggetto di riprovazione. Imitate e aiutate, perché così facendo glorificherete il Signore e dimostrerete che avete capito il suo verbo. Non vogliate essere come quelli che in cuor vostro criticate, perché le loro azioni non corrispondono alle loro parole, ma fate che ogni vostra buona azione sia il coronamento di ogni vostra buona parola. E allora veramente sarete guardati e ascoltati benevolmente dall'Eterno. Udite quest'altra parabola per comprendere quali sono le cose che hanno valore agli occhi di Dio. Essa vi insegnerà a correggervi da un pensiero non buono che è in molti cuori. I più degli uomini si giudicano da se stessi, e posto che solo un uomo su mille è veramente umile, così avviene che l'uomo si giudica perfetto, lui solo perfetto, mentre nel prossimo nota 100 e 100 peccati. Un giorno due uomini, andati a Gerusalemme per affari, salirono al Tempio, come si conviene ad ogni buon israelita, ogni qualvolta pone piede nella città santa. Uno era un fariseo, l'altro un pubblicano. Il primo era venuto per riscuotere il fitto di alcuni empori e per fare i conti con i suoi fattori che abitavano nelle vicinanze della città. L'altro per versare le imposte riscosse e per invocare pietà in nome di una vedova che non poteva pagare la tassazione della barca e delle reti perché la pesca fatta dal figlio maggiore era appena sufficiente per dare da mangiare ai molti altri figli. Il fariseo, prima di salire al tempio, era passato dai tenutari degli empori e, gettato uno sguardo in essi empori, visti lì pieni di merci e di compratori, si era compiaciuto in se stesso e poi aveva chiamato il tenutario del luogo e gli aveva detto: «Vedo che i tuoi commerci vanno bene». «Sì, per grazia di Dio, sono contento del mio lavoro. Ho potuto aumentare le merci e spero di farlo ancora di più. Ho migliorato il luogo e l'anno veniente non avrò le spese dei banchi e scaffali, e perciò avrò più guadagno». «Bene, bene, e sono felice. Quanto paghi tu per questo luogo?» «100 di dramme al mese. È caro, ma la posizione è buona. Lo hai detto. La posizione è buona. Perciò io ti raddoppio il fitto. Ma signore, esclamò il negoziante, tal maniera tu mi levi ogni utile. È giusto. Devo forse io arricchire te e sul mio? Presto, o tu mi dai 2.400 di dramme e subito, o ti caccio fuori e mi tengo la merce. Il luogo è mio e ne faccio ciò che voglio. Così al primo, così al secondo e al terzo dei suoi affittuari, ad ognuno raddoppiando il prezzo, sordo ad ogni preghiera. E perché il terzo, carico di figli, volle fare resistenza, chiamò le guardie e fece porre i sigilli di sequestro, cacciando fuori l'infelice. Poi nel suo palazzo esaminò i registri dei fattori, trovando di che punirli come fannulloni e sequestrando loro la parte che si erano tenuta di diritto. Uno aveva il figlio morente e per le molte spese aveva venduto una parte del suo olio per pagare le medicine. Non aveva dunque che dare all'esoso padrone. «Abbi pietà di me, padrone, il mio povero figlio sta per morire, e dopo farò dei lavori straordinari per rifonderti ciò che ti sembra giusto, ma ora tu lo comprendi, non posso». «Non puoi. Io ti farò vedere se puoi o non puoi». E andato col povero fattore nel frantoio, lo privò anche di quel resto d'olio che l'uomo si era tenuto per il misero cibo e per alimentare la lampada che permetteva di vegliare il figlio nella notte. Il pubblicano, invece, andato dal suo superiore e versate le imposte riscosse, si sentì dire: «Ma qui mancano 370 assi. Come mai ciò?» «Ecco, ora ti dico. Nella città è una vedova con 7 figli. Il primo solo è in età di lavorare, ma non può andare lontano da riva con la barca, perché le sue braccia sono deboli ancora per il remo e la vela e non può pagare un garzone di barca. Stando vicino a riva, poco pesca e il pescato basta appena sfamare quelle 8 infelici persone. Non ho avuto cuore di esigere la tassa». «Comprendo, ma la legge è legge. Guai se si sapesse che essa è pietosa. Tutti troverebbero ragioni per non pagare. Il giovinetto cambi mestiere e venda alla barca se non possono pagare». «È il loro pane futuro ed è il ricordo del padre». «Comprendo, ma non si può transigere». «Va bene, ma io non posso pensare 8 infelici privati dell'unico bene. Pago io i 370 assi». Fatte queste cose, i due salirono al tempio e, passando presso il garzofilaccio, il fariseo trasse con ostentazione una voluminosa borsa dal seno e la scosse sino all'ultimo picciolo nel tesoro. In quella borsa erano le monete prese in più ai negozianti e il ricavato dell'olio levato al fattore e subito venduto ad un mercante. Il pubblicano invece gettò un pugnello di piccioli dopo aver levato quanto gli era necessario al ritorno al suo luogo. L'uno e l'altro dettero perciò quanto avevano. Anzi, in apparenza, il più generoso fu il fariseo, perché dette fino all'ultimo dei piccioli che aveva seco. Però occorre riflettere che nel suo palazzo egli aveva altre monete e aveva crediti aperti presso dei ricchi cambiavalute. indi andarono davanti al Signore. Il fariseo, proprio avanti, presso il limite dell'atrio degli ebrei, verso il santo, il pubblicano in fondo, quasi sotto la volta che portava nel cortile delle donne, e stava curvo, schiacciato dal pensiero della sua miseria rispetto alla perfezione divina, e pregavano l'uno e l'altro. Il fariseo, ben ritto, quasi insolente, come fosse il padrone del luogo e fosse lui che si degnasse di ossequiare un visitatore, diceva: «Ecco che sono venuto a venerarti nella casa che è la nostra gloria. Sono venuto, benché senta che tu sei in me, perché io sono giusto, so esserlo. Però per quanto sappia che soltanto per mio merito sono tale, ti ringrazio come è legge di ciò che sono. Io non sono rapace, ingiusto, adultero, peccatore, come quel pubblicano che ha gettato contemporaneamente a me un pugnello di piccioli nel tesoro. Io, lo hai visto, ti ho dato tutto quanto avevo meco. Quel lesoso, invece, ha fatto due parti e a te ha dato la minore. L'altra, certamente, la terrà per le gozzoviglie e le femmine. Ma io sono puro, non mi contamino io. Io sono puro e giusto. Digiuno due volte alla settimana, pago le decime di quanto possiedo, sì, sono puro, giusto e benedetto, perché santo. Ricordatelo, Signore!» Il pubblicano, dal suo angolo remoto, senza osare di alzare lo sguardo verso le porte preziose dell'Ecal, e battendosi il petto, pregava così: «Signore, io non son degno di stare in questo luogo, ma tu sei giusto e santo e me lo concedi ancora, perché sai che l'uomo è peccatore e se non viene da te diviene un demonio. Oh mio Signore, vorrei onorarti notte e giorno e devo per tante ore essere schiavo del mio lavoro, lavoro rude, che mi avvilisce perché è dolore al mio prossimo più infelice. Ma devo obbedire ai miei superiori perché è il mio pane. Fa, o mio Dio, che io sappia temperare il dovere verso i superiori con la carità verso i miei poveri fratelli, perché nel mio lavoro non trovi la mia condanna. Ogni lavoro è santo se operato con carità. Tieni la tua carità sempre presente al mio cuore, perché io, miserabile qual sono, sappia compatire i miei soggetti, come tu compatisci me, gran peccatore. Avrei voluto onorarti di più, Signore, tu lo sai, ma ho pensato che levare il denaro destinato al tempio per sollevare 8 cuori infelici fosse cosa migliore che versarlo nel gazzo filacio e poi far versare lacrime di desolazione a 8 innocenti infelici. Però se ho sbagliato, fammelo comprendere, o Signore, io ti darò fino all'ultimo picciolo e tornerò al paese a piedi mendicando un pane. Fammi capire la tua giustizia, abbi pietà di me, o Signore, perché io sono un gran peccatore.» Questa la parabola. In verità vi dico che mentre il fariseo uscì dal tempio con un nuovo peccato aggiunto a quelli già fatti avanti di salire al Moria, il pubblicano uscì di là giustificato e la benedizione di Dio lo accompagnò a casa sua e restò in essa, perché egli era stato umile e misericordioso, e le sue azioni erano state ancor più sante delle sue parole, mentre il fariseo solo a parole e all'esterno era buono, mentre nel suo interno era e faceva opere da Satana per superbia e durezza di cuore, e Dio lo odiava perciò. Chi si esalta sarà sempre prima o poi umiliato, se non qui nell'altra vita. E chi si umilia sarà esaltato, specie lassù nel cielo, ove si vedono le azioni degli uomini nella loro vera verità. Vieni, Zaccheo, venite voi che siete con lui, e voi, miei apostoli e discepoli, vi parlerò ancora in privato. E, avvolgendosi nel mantello, torna alla casa di Zaccheo.